Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao Elvise che sta partendo, salutiamo un attimo, il porte, grazie, ciao. E niente, riprendiamo qui la trasmissione, la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, prendendo il discorso della volontà, il discorso che abbiamo già cominciato nella volte precedenti e lo continuiamo in queste serate. Bene. Il discorso della volontà è un discorso abbastanza particolare, perché il discorso della volontà parla di qualcosa di cui chiaramente non ci sono gli strumenti o i mezzi per parlarne. Prima di iniziare il discorso della volontà, vi ricordo i dibattiti che terremo qui a Radio Gamma 5. Sarà per il sabato 29 gennaio alle ore 20:30 qui a Radio Gamma 5, terremo il dibattito relativo all'arte dell'agguato, e invece il sabato 26 febbraio terremo il dibattito relativo all'entrata nei mondi sociali, credo che sia sullo scetticismo. Il giorno 19 marzo invece terremo il rito dell'equinozio di primavera. E vi ricordo anche per venerdì, credo che sia il 25 marzo, la cena del musso, cioè la cena che viene fatta da Francesco, dal gruppo di Marostica, c'è cioè da Marostica praticamente, per ricordare un loro amico. Allora, appuntamento, 29 gennaio dibattito a Radio Gamma 5, 26 febbraio a Radio Gamma 5 alle ore 20:30, e il rito dell'equinozio di primavera il 19 marzo e la cena del musso per concludere, credo che sia il 25 marzo la cena. Naturalmente i numeri referenti è sempre Francesco per la cena e il Flamine del Bosco Sacro per quanto riguarda il rito, o io o Francesco, insomma, o gli altri della Federazione Pagana. E naturalmente per invece i dibattiti sono pubblici, sono aperti a tutti, sono gratuiti, non si paga né per entrare né per uscire, e abbiamo qui a Radio Gamma 5 la sala dibattiti che è a disposizione sia il 29 gennaio che il 26 febbraio. Parlare della volontà, e torno a ripetere, è una cosa abbastanza difficile, perché della volontà si parla, però non si hanno parole a sufficienza per parlare della volontà. Perché? Perché la volontà è un termine che noi usiamo per definire tutta una serie di cose che non rientrano nel mondo della ragione, ed è sempre stata una difficoltà, è sempre stata una difficoltà anche sia nelle scienze ma sia anche in stregoneria. In stregoneria c'è facile non parlare della volontà ma agire con volontà, è l'azione che rappresenta la nostra volontà, ed è un po' il discorso del mito che vi ho fatto nella trasmissione precedente. Però siccome siamo esseri umani e abbiamo le parole con cui trasmettere le cose, dobbiamo parlare attraverso le parole, per cui dobbiamo riuscire a trasmettere i concetti mediante le parole. Io non mi ricordo esattamente dove ero arrivato nella volta precedente, comincio da un punto. Mi ricordo che stavo trattando però della volontà relativa a come viene trattata nelle varie scienze, in filosofia, eccetera. Per cui parto da in pedagogia, dove la nozione di volontà è accolta e impiegata senza un'eccessiva problematizzazione. Si fa della libertà dell'atto volontario il fondamento dell'educazione, la quale opera anche sui condizionamenti che inclinano l'atto volontario verso determinati fini rispetto ad altri. Praticamente la volontà in pedagogia è una cosa impiegata, in quanto quando si vuole far crescere un ragazzo è importantissimo rafforzare la sua volontà, rafforzare le sue capacità di scelta su un aspetto anziché altro, sia morale, sia sociale, etico, eccetera. Per cui la nozione di volontà è accolta in pedagogia, anche se non ci si fa molti problemi per andare a definirla. L'importante è la libertà dell'atto, la libertà delle nostre scelte. Nella psicologia del profondo, il concetto di volontà non fa parte della teoria psicoanalitica elaborata da Freud, perché incompatibile con l'assunto del determinismo psichico e con la concezione della nevrosi, causata da processi inconsci, a cui la nozione di volontà non è applicabile. In questo contesto resta il problema di giustificare il concetto di motivazione, difficile da ricondurre esclusivamente all'ordine pulsionale. Nell'ambito della psicologia individuale, Adler parla di volontà nell'accezione di volontà di potenza, come tentativo di compensazione di complessi di inferiorità. Mentre nella psicologia analitica Jung scrive: per volontà intendo la somma di energia psichica della quale la coscienza può disporre. Il processo di volizione sarebbe pertanto un processo energetico che è attivato da una motivazione cosciente. Non chiamerei quindi volitivo un atto psichico determinato da una motivazione inconscia. La volontà è un fenomeno psicologico che deve la sua esistenza alla civiltà, all'educazione morale, ma che manca quasi completamente alla mentalità primitiva. E qui mi spiace per Jung, ma ha preso una grossissima cantonata, cioè la volontà è l'essenza stessa di ciò che sono le azioni primitive. Il problema grosso, è, secondo me, è la contrapposizione che c'è fra Adler e il tentativo di capire ciò che afferma Jung, cioè la volontà come somma di energia psichica della quale la coscienza può disporre. In realtà è vero questo, cioè i nostri atti di volontà sono determinati spesso dall'energia che abbiamo, l'energia psichica che riusciamo a mettere nei nostri atti, nella nostra coscienza e nelle nostre scelte. In pratica più energia noi abbiamo, più dilatiamo la nostra coscienza. È un elemento del libro dell'Anticristo questo, cioè se io ho tanta energia psichica riesco a dilatare la mia coscienza. Se ho molta coscienza devo avere anche molta energia psichica per averla dilatata. Per cui se ho molta energia psichica la mia coscienza può fare delle scelte, può essere molto propositiva nelle scelte. Se io ho una scarsa energia psichica, sono moralmente debole, le mie scelte saranno prive di volontà. E in questo Jung sicuramente riesce a individuare un aspetto della volontà. Solo che, come al solito, i psicanalisti vanno a cozzare all'interno dell'uomo creato di immagine e somiglianza di un dio pazzo e cretino. Infatti, praticamente, lui non riesce a vedere la volontà come manifestazione degli atti, cioè non la volontà manifestata dall'atto, ma la volontà che manifesta l'atto. Dice: siccome io non vedo quegli atti che io vorrei vedere se ci fosse la volontà, dunque la volontà non esiste. In realtà lui non è in grado di vedere gli atti manifestati dalla volontà perché quegli atti sono estranei al suo modo di concepire la volontà. È come se io dicessi: non vedo la volontà dell'essere sole perché l'essere sole non alza le mani e non schiaccia gli uomini. Solo chi alza le mani e schiaccia gli uomini ha una volontà, ma la volontà dell'essere sole appartiene alle azioni che mette in atto l'essere sole. Non sono io che determino le azioni per cui dico c'è o non c'è la volontà. E questa è una contraddizione che hanno un po' tutti i creazionisti, per quanto i creazionisti possono essere dei rivoluzionari perché rimuovono tutta una serie di condizioni psichiche che sono imposte all'uomo. Quello invece che parla Adler sulla volontà, la volontà di potenza, è il concetto di volontà della ragione, cioè la capacità di una ragione, di un soggetto, di appropriarsi degli altri soggetti. Cioè tanto io sono potente e tanto gli altri si devono mettere in ginocchio davanti a me perché io impongo agli altri di mettersi in ginocchio. Che in realtà è la volontà di appropriazione, la volontà di potere, la volontà di distruzione degli uomini. che è un tipo di volontà e che è sempre stato utilizzato perché è la volontà della ragione, cioè la ragione potente, la ragione che ha volontà è quella che piega la propria volontà, che piega alle proprie ragioni gli altri individui. Ed è un concetto che sta un po' cozzando, che è nato un po' in contrapposizione a una forma di pietismo cristiano, dove da un lato le persone distrutte le si consideravano miserabili e dall'altra parte chi ha costretto le persone alla distruzione lo si considerava potente. E questo concetto di vedere, questo modo di vedere le cose, che appartiene a una visione monoteista che poi ha avuto anche nella storia tutta una serie di implicazioni, appartiene anche al pensiero adleriano, cioè quello che sta esprimendo Adler in questo momento, che è la volontà di appropriazione, la volontà di colui che si può permettere di distruggere le altre persone perché si appropria delle altre persone, cioè la volontà di possesso, che è essenzialmente monoteista. Vediamo ancora cosa dice la filosofia della volontà. Definizione incerta nella lettura psicologica sta alla base delle azioni e delle scelte di un soggetto. Ogni atto volontario si scandisce in quattro momenti. Scelta dell'obiettivo da raggiungere, deliberare, proclamare, decisione, esecuzione. Nietzsche dice: è la tensione verso il nuovo, il più elevato, e si manifesta come determinazione soggettiva nel superuomo. Schopenhauer afferma: volontà di vita è l'impulso a conservarsi e generare, con il quale la volontà universale manifesta se stessa negli individui, costituenti il mondo della rappresentazione. E qui abbiamo invece due visioni in filosofia che vanno effettivamente a colpire ciò che è il concetto di volontà. Cioè in Nietzsche è la tensione verso il nuovo, cioè praticamente è la tensione che attraversa gli individui per espandersi nella loro esistenza, cioè gli individui che si espandono verso nella loro esistenza, che vanno verso il nuovo, cioè occupare quegli spazi che prima non occupavano, è un atto di volontà degli individui. E lo stesso vale per Schopenhauer. Schopenhauer individua la volontà, l'impulso a conservarsi e a generare, che è sempre un'altra visione, un altro modo di vedere la capacità dei soggetti di espandersi nella propria vita, nella propria esistenza. Vediamo sia in Nietzsche che in Schopenhauer andare a toccare quelli che sono gli aspetti della volontà, cioè le tensioni dei soggetti, di ogni soggetto esistente, di espandersi nella propria esistenza. Allora andiamo a vedere che cos'è la volontà in stregoneria. La volontà è il mondo in se stesso. Cioè, la stregoneria legge il mondo non per atti di ragione, ma per atti di volontà, per azioni. Il mondo è riconosciuto in quanto tale solo perché è volontà, perché è il risultato finale di ogni atto di volontà. Come atto finale in questo momento il mondo si rappresenta a noi. Il mondo si rappresenta a noi come un insieme di soggetti che hanno individuato continuamente e sistematicamente il proprio obiettivo, hanno deliberato per raggiungerlo, hanno deciso di raggiungerlo, hanno messo in essere delle azioni per raggiungerlo. Intelligenza, azioni, atti di volontà. La tensione emozionale, il coinvolgimento emotivo soggettivo, la passione, il respiro che si blocca un attimo prima del deliberare, la tensione come carica che si accumula nelle tensioni individuali mentre la ragione manifesta le decisioni, o quello che delle decisioni comprende, l'agitazione psichica che tende a comprendere elementi anche sconosciuti che intervengono a formulare le decisioni, apprensione o attesa sospesa, stadi diversi di inquietudine, il bramare il mutamento dello stato attuale o di una manifestazione vissuta, tutto questo è la manifestazione di volontà dentro l'individuo. quanto ci si rappresenta noi altro non è che la sequenza universale delle scelte nelle quali, con la ragione, ritagliamo un'isola, una porzione che descriviamo. Il mondo esce dalla rappresentazione descrittiva che ne dà la ragione del soggetto per essere percepito, intuito e vissuto attraverso le manifestazioni degli elementi nel suo insieme. Gli esseri umani sono educati a far dipendere la loro ragione dalla rappresentazione, le loro azioni dalla rappresentazione della ragione. Una rappresentazione nella quale il percepito, il vissuto e l'intuito sono reali solo quando rispondono alla descrizione della ragione. Il mondo non si muove come la ragione gradisce, ma si muove spinto dalle sue necessità, da necessità diverse da quello che la ragione dell'individuo proietta come aspettative sulle azioni che i soggetti del mondo compiono, necessità d'esistenza alla quale ogni singolo elemento del mondo somma la propria volontà attraverso il proprio nous, la propria volontà. E qua mi fermo un attimino, perché andiamo a dimostrare quello che stiamo dicendo. Siccome un attimo prima, mentre qui in radio c'era il Vise, ho dato una scorsa ad alcuni articoli di stampa abbastanza non vecchiotti, ma che avevo già fatto, avevo già letto in radio, ma per dimostrare che il mondo non si muove come la ragione gradisce, ma si muove spinto dalle sue necessità, da necessità diverse da quelle che la ragione dell'individuo proietta come aspettative sulle azioni che i soggetti del mondo compiono, ebbene, andiamo un po' a dimostrare tutta quanta questa roba. Allora, per dimostrare tutta quanta questa roba, noi ci prendiamo un po' di ritagli stampa. Vediamo un attimino, no? Una lampadina nel cervello e arriva il colpo di genio, è uno spazio misterioso della mente, ma sempre più studiato. Repubblica 9/9/2003. Ma lo psicoterapeuta avverte, troppa quiete è un rischio. Attenzione alla quiete eccessiva, il rischio è il narcisismo, tagliare i ponti con il resto del mondo. È quanto sostiene Raffaele Morelli, psicoterapeuta e direttore di Rizza Psicosomatica. Quando ci si isola dal mondo, subentra il narcisismo. Vediamo un attimino, dal 18 agosto del 2003, del Corriere della Sera, uno studio americano, le emozioni influenzano il sistema immunitario. Chi è ottimista resiste meglio ai virus. Ogni cosa c'è rimedio, salvo che la morte o al guasto di una pietra preziosa. È la volpe che lo dice al lupo, riferendo i consigli dei saggi dell'Oriente delle mille e una notte. Prendere le cose con filosofia serve a vivere meglio è abbastanza scontato, ma nessuno l'aveva mai dimostrato in modo convincente. Ci sono riusciti in questi giorni i ricercatori di Pittsburgh. Uno studio appena pubblicato su Psychosomatic Medicine fa vedere che gli ottimisti o chi non si fa troppi problemi di fronte alle difficoltà delle piccole e grandi della vita resiste alle malattie virali, si ammala di meno. In una parola, gli studiosi, guidati da Shelmo Cohen, un professore di psicologia dell'Università di Cornell Mellon, hanno prima intervistato 334 persone sane, fra donne e uomini, per indagare le loro emozioni, non solo, ma anche un po' la filosofia di vita. Qualcuno era pieno di energia, quasi sempre sereno e rilassato, altre per varie ragioni erano più spesso giù di morale o addirittura infelici. Qualcuno ce l'aveva con tutti. Avute queste informazioni, i ricercatori hanno somministrato a tutti delle gocce per il naso, gocce un po' particolari per la verità, perché contenevano due tipi di virus del raffreddore. hanno poi fatto una serie di test di laboratorio per stabilire chi si era ammalato ed è venuto fuori che chi ha un atteggiamento positivo verso la vita e verso gli altri si ammala meno di raffreddore. Fra l'altro c'è un rapporto diretto fra attitudine positiva verso la vita e resistenza alle infezioni. Pertanto vediamo un attimo come la nostra volontà con la quale noi viviamo può influisce sull'apparato psicosomatico. Questo è addirittura ancora dal Gazzettino del 27 luglio del 2003. La memoria del feto influisce sulla vita postnatale. Uno studio permetterà di scoprire il riflesso della vita del feto su alcune caratteristiche della vita postnatale. Lo ha messo a punto per la prima volta in Italia Carlo Beglieni, professore di terapia intensiva neonatale del Policlinico Le Scott, diretta dal professor Franco Bagnoli. Siamo partiti, ha detto, dallo studio della situazione prenatale e abbiamo scoperto che l'equilibrio del bambino e la sua ricerca di stimoli motori sono legati alle condizioni di vita delle madri durante il periodo di gravidanza. Vi lascio perdere la scimmia che è in noi. Innamorarsi? Questo dalla Repubblica del 25 novembre 2003. Innamorarsi come prendere cocaina o pasticche di estasi. Innamorarsi come prendere una dose di cocaina o pasticche di estasi. L'equivalenza fra amore e droga è teorizzata da uno studio britannico, John Mersner, responsabile National Addiction Center del Maudsley Hospital di Londra. Secondo lo studioso, riportato dal quotidiano Evening Standard, le relazioni cerebrali e i comportamenti di un innamorato non sono diversi da quelli di un tossicodipendente. All'inizio di una relazione si scatena nel cervello reazioni chimiche simili a quelle stimolate dalla cocaina o da altre sostanze sintetiche. È come se l'amore fosse una droga naturale. In entrambi i casi si produce una maggiore quantità di dopamina. Beh, meglio innamorarsi comunque. Ancora, La Repubblica del 20 novembre 2003. Se fate l'amore, niente raffreddori. Fatelo almeno due volte alla settimana e non vi prenderete i raffreddori. Carezze, la cura per volersi bene, chi si ama, ai figli a un amico, per comunicare meglio. Il cervello muta in base alle attività svolte, rimodella così la mappa del corpo. Dall'11 settembre 2003, Salute di Repubblica. Sovrastimolando le parti del corpo si sovrastimola il cervello e si ricostruiscono tutta la struttura sinapsica del cervello stesso. Pertanto pensate, se stimolando un polpastrello o stimolando alcune parti del corpo si rimodella la struttura cerebrale, pensate un po', ogni volta che voi fate gli atti di volontà, ogni volta che voi vi costruite nel corso della vostra esistenza, quanto rimodellate il cervello. Dalla Repubblica del 21 gennaio 2004, la lussuria non è peccato, il vizio capitale diventa virtù. Abbandonarsi al piacere non fa altro che ricostruire il nostro corpo. Bene, tutte queste cose che vi ho letto in realtà sono tutti atti di volontà. Cioè sono tutte cose attraverso le quali noi facciamo, rispondendo alle nostre passioni, rispondendo alle nostre tensioni interiori, e che ci vanno a predisporre in maniera positiva nei confronti della vita. Vanno a ricostruire sia la nostra struttura cerebrale, la nostra struttura fisica, la nostra struttura ormonale, la capacità del nostro cervello di buttare sostanze, la capacità di ricostruire i nostri collegamenti fisiologici, ma sono tutte quante risposte a nostri atti di volontà nella nostra esistenza. Pertanto, quando qualcuno vi dice reprimi questo non si fa o questo non si dovrebbe fare, eccetera, guardatelo sempre con sospetto, perché in realtà la preda di questa persona siete voi ed è essenzialmente la vostra volontà. Proviamo ad andare avanti. Anche l'essere umano stesso è nato spinto dalle proprie necessità. Alle necessità del suo venire in essere ha sommato la propria volontà. La ragione si è arrivata dopo che l'individuo è formato, dopo la sua crescita nella pancia della madre, dopo le sollecitazioni educazionali del sistema sociale durante i primissimi mesi della sua esistenza nel mondo della forma. Percepire e intuire il mondo attraverso le necessità soggettive significa percepire il mondo attraverso l'azione del soggetto e rapportarsi col mondo attraverso la nostra azione. L'essere umano cessa di essere spettatore e giudice del mondo, ma diventa attore riversando nel mondo la propria azione, quale necessità manifestata nei propri bisogni, dove i propri bisogni altro non sono che tensioni di espansione dell'individuo in relazione all'oggettività in cui vive. Il mondo agisce nei miei confronti. Mentre questo avviene, io vengo educato a descrivere e disquisire il mondo. Vedo e descrivo la forma di un albero, non percepisco e né intuisco la dinamicità della vita che mi si presenta nelle trasformazioni successive in atto. La mia attenzione viene inchiodata sulla forma e tende ad annullare l'azione che caratterizza quella forma. Il sistema educazionale, specialmente il sistema educazionale monoteista, blocca la visione degli individui sulla forma. Sulla forma, in particolar modo, sulla forma morale, sulla verità imposta. La forma morale e la verità imposta sono quelle che fanno ammalare l'individuo, ma quando l'individuo si ammala è quando l'individuo non è più in grado di espandersi nella propria esistenza. Vediamo una cosa abbastanza banale, se così vogliamo dire. Noi come simbolo della Federazione Pagana abbiamo la stella a cinque punte.